I suburbi però non erano soltanto il luogo della prosperità, perché anche nei suburbi c'erano discriminazioni e molti erano separati per linee etniche, razziali e di classe. Quindi c'erano suburbi, esistevano zone suburbane naturalmente più ricche per famiglie più agiate e suburbi assolutamente più poveri. Una delle contraddizioni create dalla vita suburbana era evidente soprattutto per le donne, perché sebbene le donne fossero entrate a milioni nel mercato del lavoro durante la Seconda Guerra Mondiale, i modelli abitativi suburbani erano destinati a famiglie che con la madre casalinga e quindi con i tradizionali, diciamo, ruoli di genere, padre e marito lavoratore, madre appunto casalinga, che erano ormai in contraddizione con la realtà. E i primi suburbi, fra l'altro, erano dotati di scarsissimi servizi, mentre le donne avevano contato per molto tempo su negozi vicino a casa, su autobus comodi per le spese e la possibilità di accompagnare con poca fatica i figli nelle loro scuole. La vita suburbana, insomma, rendeva piacevole per soprattutto le classi agiate, ma anche più difficile la vita dal punto di vista della mobilità, perché era naturalmente importante essere sempre dotati dell'automobile e le donne avevano bisogno dell'automobile per muoversi dentro la realtà suburbana, sia per quello che riguardava le attività dei figli, sia per le cure, diciamo, relative alla casa e alla famiglia. Nel clima generale di prosperità, come dicevo, emerge con forza, il consumismo. Questo consumismo era rivolto a diciamo una serie anche di oggetti che è difficile immaginare perché secondo il Ministero del Commercio, all'inizio degli anni 50 gli americani spendevano moltissimo denaro in gomme da masticare, milioni di dollari in biglietti di auguri e in colluttori, per esempio. Quindi ovviamente non erano solo i grandi consumi, ma era anche l'estensione dei piccoli consumi, diciamo, quotidiani. In più, in questa fase appunto di crescita dei consumi, si ampliò, l'acquisto a credito, a breve termine, e la prima carta di credito, Diners Club, fu introdotta nel 1950 e nel 1959 fu lanciata nel 1959 l'American Express Card e la Bank AmeriCard, e che venivano utilizzate soprattutto per spese relative a viaggio e turismo, ma in seguito l'uso delle carte di credito si ampliò moltissimo. Ci fu inoltre una grande crescita della pubblicità, un settore in cui gli investimenti che già all'inizio degli anni 50 erano rilevanti, divennero rilevantissimi nel corso del decennio. E quindi diciamo che sicuramente questa età della prosperità del secondo dopoguerra è dominata dai consumi. Però c'era anche altro naturalmente, e un altro tema che voglio rilevare è il ritorno e la riscoperta da parte degli americani e delle americane della religiosità. C'è nel secondo dopoguerra un ritorno infatti alla religione. E un gran numero, si calcola quasi il 60% degli americani all'inizio degli anni 50 tornarono a frequentare chiese e sinagoghe. Probabilmente c'erano varie componenti in questo. Da un lato si cercava di trovare consolazione di fronte allo spettro dell'apocalisse nucleare, della paura del nucleare che era stata provocata dalla Seconda Guerra Mondiale, ma la religione sembrava anche creare un elemento di forza e di rafforzamento dei legami familiari. Certamente è molto, diciamo, impressionante questo ritorno alla religiosità, perché si calcola che alla fine degli anni 50 circa il 95% degli americani si identificasse con qualche denominazione religiosa. Quindi c'era veramente stato un ritorno, ecco, molto, molto grande, che sarebbe durato a lungo. Un altro fenomeno importante della vita statunitense nel secondo dopoguerra è stata la famiglia. La famiglia e la casa, diciamo, nel senso più esteso e complessivo del termine. Perché intanto tra il 1945 e i primi anni 60 si verificò quello che venne chiamato il baby boom, cioè un enorme aumento delle nascite. Certamente l'aumento delle nascite è un fenomeno che riguarda tutti i paesi dopo la fine di una guerra. Naturalmente si torna a vivere, si torna a non avere paura, e dunque c'è un ritorno alle nascite. Certamente è stato un fenomeno mondiale, ma negli Stati Uniti fu sicuramente molto più marcato che in altri paesi. E negli Stati Uniti, infatti, il tasso di natalità crebbe del 32% nell'immediato dopoguerra. Perché gli americani si sentivano più sicuri, cominciarono a sposarsi di nuovo, ad avere figli, decisioni che di solito vengono posposte durante una crisi economica o naturalmente una guerra. Il baby boom non fu dovuto soltanto all'aumento, del numero dei figli complessivo, ma anche al numero dei figli per famiglia, perché diciamo che le famiglie americane cominciarono, ogni famiglia aveva di media 3-4 figli, in termini percentuali aveva 3,2 figli. E certo, questo naturalmente riprodurre più figli riguardava soprattutto le famiglie di classe media, ma fu un fenomeno che toccò anche altri gruppi sociali, quindi anche gruppi sociali più poveri. Quindi certamente è un fenomeno il baby boom che riguarda, ripeto, le famiglie più abbienti, ma non soltanto. Gli anni 50 furono poi gli anni in cui crebbero però negli Stati Uniti anche i divorzi. Gli Stati Uniti furono il paese, diciamo, dove il fenomeno del divorzio crebbe senz'altro con maggior forza nell'immediato secondo dopoguerra. E c'è anche da dire che ci fu una diversità molto grande tra famiglie bianche e famiglie afroamericane, perché tra il 1945 e il 1955 le afroamericane ebbero proporzionalmente più figli delle donne bianche e talvolta dovevano allevarli senza il supporto di un marito o di un compagno perché i padri dei loro figli non avevano le condizioni economiche per poter mantenere questi figli. Quindi molte di queste donne con figli, sebbene avessero un compagno legittimo, diciamo, non avevano di che supportarsi e dunque venivano sostenute dalle politiche di welfare che, come sapete, dal 1935 sostenevano le madri e le famiglie monogenitore con figli a carico. Quindi, da una parte è vero che il tasso di fertilità delle donne nere era più alto di quello delle bianche, è anche vero che le donne nere afroamericane erano in maggior proporzione sole, cioè quindi senza apparentemente, per quanto avessero dei compagni stabili, però un marito legittimo che potesse sostenerle nel mantenimento dei figli. Questo era dovuto all'alto tasso di disoccupazione dei maschi neri, che fu la causa di queste separazioni tra donne bianche, scusate, tra donne nere e uomini neri, e dall'aumento progressivo quindi delle madri nere non sposate, che si trasformarono nelle icone, cioè in una sorta di modello che poi fu considerato un modello negativo di dipendenza delle donne nere dalle politiche di welfare. Quindi sicuramente vedete che il quadro era assolutamente molto molto complesso sul piano sociale, una società molto affluente con grandi contraddizioni interne sul piano razziale, etnico e anche dal punto di vista della mancata parità nei rapporti di genere tra uomini e donne. Sul piano politico, nel 1948 fu rieletto il presidente Harry Truman, che, ripeto, era succeduto nel 1945 al presidente Roosevelt. E quindi fu eletto e i democratici riuscirono anche nel 1950 a riconquistare la maggioranza in entrambi i rami del Congresso. Quindi Truman, a partire dal 1950, aveva di fatto molto più potere, perché avrebbe avuto sia la Camera che il Senato in mano ai democratici, e quindi a suo favore. Il Partito Democratico di Truman, a partire dalla sua elezione nel 1948, fu molto diverso però da quello di Roosevelt, sebbene fosse sempre il Partito Democratico, perché il Partito Democratico del presidente Truman si fondò, diciamo, la sua politica sulla guerra fredda e sull'anticomunismo, e quindi diciamo che fu il partito dell'anticomunismo, non tanto diversamente da quanto lo furono i repubblicani, quanto non lo fu il Partito Repubblicano. E in questo clima anticomunista quindi emersero una serie di figure che lanciarono una campagna anticomunista epocale negli Stati Uniti. Epocale ma non nuova, perché l'anticomunismo era stato un tema ricorrente nella politica americana per più di un secolo. E c'erano state varie fasi di anticomunismo, ne conoscete sicuramente una di cui ho parlato, la Red Scare del 1919-1920, una fase, come sapete, in cui furono penalizzati tutti quei gruppi, sindacati, partiti della sinistra che avevano avuto idee diverse rispetto all'entrata in guerra degli Stati Uniti, e che poi erano stati considerati oppositori in qualche misura del governo, soprattutto dalla nuova compagine repubblicana che dominò gli Stati Uniti a partire dal 1920 e ancora prima, 1918, da un congresso e un senato di stampo repubblicano. E quindi già in quella fase, 19-20, c'erano stati, come sapete, raids, ne abbiamo parlato, e c'erano state arresti, c'erano state deportazioni di immigrati che venivano ritenuti essere troppo radicali. In quella fase la paura era stata provocata dalla rivoluzione del 1917 in Russia e dalla creazione dell'Unione Sovietica, che aveva fatto temere che anche negli Stati Uniti potesse diffondersi il comunismo. Però considerate che questa Red Scare, che si concentrò sul 19-20, in realtà durò più a lungo, perché a partire dal 1921 ben 35 stati possedevano leggi anti-radicali. E anche durante il New Deal si era a più riprese, parlato di minacce comuniste. Addirittura una casalinga di Chicago, Elizabeth Dilling, aveva scritto nel 1934 un pamphlet sulla minaccia comunista che si intitolava The Red Network, che vuol dire la rete rossa, quindi la rete di legami tra i rossi, tra quindi i comunisti, che riuscì ad avere ben 4 ristampe in pochissimi mesi. Quindi anche durante il New Deal, che pure fu un'epoca di riforme, l'anticomunismo appunto fu molto diffuso, tanto che nel 1938 fu creata la House on Un-American Activities, cioè una struttura del congresso americano che aveva il compito di monitorare sulle attività che venissero ritenute anti-americane. Questo per dire che l'anticomunismo appunto non era nuovo, quindi ondata del 19-20, la Red Scare, ma poi prolungamento della paura del comunismo che veniva combattuto attraverso le leggi statali negli anni 20 e poi molti provvedimenti perfino nel periodo considerato progressista del New Deal. Negli anni 30 bisogna anche dire che fu molto attivo il Federal Bureau of Investigation, che è la famosa agenzia dell'FBI, il cui direttore era Edgar Hoover, che sarebbe rimasto direttore dell'FBI per moltissimi anni, fino al 1972. E diciamo che l'attività dell'FBI fu veramente molto forte e fu proprio l'FBI con la direzione di Edgar Hoover che monitorò fortemente la presenza di eventuali spie comuniste negli Stati Uniti o di atteggiamenti filo comunisti o rivoluzionari negli Stati Uniti, dove in realtà diciamo il pericolo tra virgolette del comunismo o dell'avvento di un regime comunista era assolutamente basso, perché il Partito Comunista Americano era un partito piccolo e quindi non prevedeva, diciamo, la possibilità che negli Stati Uniti potesse verificarsi una rivoluzione o che il Partito Comunista Americano potesse diciamo guidare una o più sommosse che potessero mettere in pericolo il governo. Voglio anche insistere sul fatto che le competenze del Federal Bureau of Investigation e di Hoover vennero ampliate proprio durante il New Deal e proprio da Franklin Delano Roosevelt. Quindi, come vedete, l'FBI non è un prodotto soltanto di governi conservatori e repubblicani, ma è un prodotto anche dell'anticomunismo, diciamo, democratico, no? Che in questo caso fu inscenato da Franklin Delano Roosevelt, che era sicuramente un presidente progressista, ma che al tempo stesso era fortemente anticomunista. Ultima cosa che voglio dire è che mentre la popolazione americana nei primi anni dopo la fine della guerra non aveva sentito i sovietici e la popolazione sovietica come nemici, ma aveva pensato ai sovietici ancora come agli alleati di guerra. Dal 1949 questa percezione cambiò profondamente perché anche l'Unione Sovietica, come già accennato precedentemente, lanciò, sperimentò la prima guerra il lancio, diciamo, della prima bomba atomica. E dunque dal 1949 i cittadini sovietici non vennero più visti dalla popolazione americana come coloro che potevano sostenere l'alleanza del tempo di guerra, ma furono percepiti di nuovo come il governo aveva indicato a partire dal 46-47 come veri e propri nemici. E dal 1949 si ampliò la paura della guerra atomica proprio per diciamo questa sperimentazione compiuta dai sovietici, e in gran parte delle case, soprattutto suburbane americane, sarebbero stati creati rifugi antiatomici per contrastare gli attacchi che venivano ritenuti assolutamente possibili o forse anche probabili.